Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Ci ritroviamo come ogni lunedì sera per commentare stasera la 13ª giornata del campionato di Serie D, una giornata che ha consentito al Nardò di tornare al successo in un derby peraltro molto sentito, in un derby storicamente ostico. Il Nardò è andato ad imporsi a Fasano in una giornata che forse può essere considerata una giornata di svolta, nel senso che l'Altamura, andando a vincere a Barletta, oltre a confermarsi come la candidata in questo momento più autorevole per il salto di categoria, ha eliminato un po' di pretendenti all'alta classifica. Pensiamo all'Andria, no? Che ha pareggiato sul campo del Bitonto, lo stesso Barletta sconfitto dall'Altamura, la Gelbison sconfitta in casa dal Rotonda. Di tutto questo parleremo come ogni lunedì con Fernando Pero,
ben ritrovati,
e con Maurizio Romanello.
Buonasera.
Allora, dicevo, innanzitutto naturalmente le lodi, no, a questa vittoria del Nardò. Le vittorie a Fasano sono sempre rare, è stata la sesta nella storia dei confronti tra le due squadre. Però al di là di questo è una giornata in cui l'Altamura continua ad accelerare e quindi in molte delle altre pretendenti alla promozione cominciano ad essere in grosse difficoltà.
Sì, certamente, al di là della vittoria dell'Altamura, dico subito che ho guardato gli highlights, come sicuramente avranno fatto tanti di noi, o quantomeno i più affezionati a chi porge l'orecchio a questa trasmissione, che comunque vuole arrivare anch'esso preparato, no? E io ho visto due gentili omaggi da parte del Barletta all'Altamura. Secondo gol addirittura mi ha lasciato un attimino così interdetto per l'errore clamoroso. Praticamente è stato servito su un piatto d'argento il tiro agli attaccanti dell'Altamura, che hanno fatto il 2-0. Questo per dire sempre il solito discorso, che è ridondante, della componente fortuna, no? C'è chi si deve sudare le sette camicie per racimolare dei punti, e su tutte ci metto Nardò Manfredonia, ne abbiamo abbondantemente parlato. C'è chi invece gioca sull'errore dell'avversario perché la fortuna gli arride, e in questo momento l'Altamura gli sta andando bene. Non preventivavo onestamente una vittoria a Barletta, perché pensavo comunque a una partita di orgoglio della squadra di Barletta, e che potesse dare una svolta al suo campionato, invece l'ha data in negativo. Detto questo, concordo con te che è stata una giornata probabilmente spartiacque, perché pone definitivamente da parte le velleità di quelle squadre che potevano inserirsi ma che hanno perso delle possibilità, e le hai perfettamente enunciate. Io ci aggiungo anche il Fasano fra queste, perché avendolo visto all'opera come tanti al seguito che sono stati ieri, diciamo, al limite, cioè coprendo tutte le disponibilità concesse, ma anche in tanti che l'hanno seguito in TV, anche se ripeto non è la stessa cosa, però devo dire che il Fasano, che è stato in testa nelle prime giornate, sta venendo fuori adesso la sua reale caratura, che è quella di una squadra di centro alta classifica. E forse sono pure generoso, perché poi un attimino mi ha deluso, fra virgolette, forse perché siamo stati troppo bravi noi, però adesso l'andremo a raccontare questa partita. Il campionato sì, sta prendendo un'identità, ormai si capisce che l'Altamura ha dalla sua la forza sia dei risultati.
C'è anche il Casarano, Fernando.
Sì, stavo dicendo, sia dei risultati che della forza della squadra, così come ho visto il Casarano che col minimo sforzo continua a fare i suoi tre punti e a correre lì davanti. Noi comunque in queste sette partite abbiamo fatto 5 vittorie e 2 pareggi, non siamo stati certo a guardare, e quindi pur avendo questo ritardo di 5 punti alla 13ª giornata di campionato non sono niente praticamente, quindi è tutta da giocare, perché poi tanti destini si possono incrociare lungo il campionato, tante situazioni, il mercato che sta aprendo, si possono cambiare tanti volti alle squadre e quindi tutto può accadere. Diciamo che a questo punto Nardò, Altamura e Casarano sembrano le più titolate a prendersi questo campionato. Non ci metto il Martina, perché il Martina, pur essendo una bella squadra che ieri comunque è andata a vincere sebbene sul rigore in un campo difficilissimo come quello di Pagani, però non vedo un organico all'altezza della vittoria finale del campionato da parte del Martina. Quindi ad oggi diciamo Nardò, Casarano e Altamura sono le più titolate.
Sì, in effetti la classifica dice questo. Maurizio, sappiamo che tu guardi sempre con occhio critico, no? Sei lo spirito critico nell'esame delle prestazioni del Nardò, e ieri diciamo quello che è stato l'evolversi della gara mette sicuramente in evidenza come ci sia stato un Nardò da due volti, no? Perfetto nel momento in cui c'è stato da aggredire l'avversario, da mettere la gara sui binari giusti, e con qualche impaccio invece nel momento in cui è stato chiamato a gestire il doppio vantaggio.
Sì, i primi 25 minuti del Nardò ieri sono stati eccezionali dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco, della grinta, del pressing alto, e francamente se il Nardò in quei 25 minuti avesse fatto 4 gol invece di 2 non avremmo rubato assolutamente niente. Come al solito,
posso interromperti? C'è una cattiva abitudine, si chiama vezzo. Gli allenatori, piuttosto che elogiare gli altri, fanno dichiarazioni in cui dicono noi abbiamo giocato male. Questo per dire quello.
Io non sono un allenatore, Fernando.
No, per carità, tu non lo stai dicendo perché proprio non sei allenatore. Però io mi hai dato un assist importante, cioè io non vedo mai un'intervista in cui gli altri allenatori dicono ci hanno surclassati, sono stati bravi, siamo stati a guardare perché non erano le nostre possibilità, le nostre forze. Dicono sempre non abbiamo fatto del nostro meglio, cioè,
no, abbiamo giocato malissimo, testuali parole,
non è mai merito degli avversari, non è mai merito degli avversari. Per fortuna il pubblico lo capisce, perché se fischia la propria squadra qualcosa di vero c'è.
Certamente.
Beh, scusami Maurizio.
No, figurati. Diciamo che il primo tempo nel complesso è stato un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo, secondo me, il Nardò non poteva continuare su quei ritmi che erano effettivamente troppo alti. Voglio dire, condurre una partita per 90 minuti con quella voglia di correre, con quella, sarebbe stato proprio impossibile. Non abbiamo sofferto neanche più di tanto fino a un certo punto, fino a quando, purtroppo mi dispiace, ma Viola, io non voglio criticare a tutti i costi, però Viola non è stato all'altezza della situazione, secondo me. In più ci mettiamo qualche forse cambio tardivo, ma questo non è, questo è un mio modo di pensare. E siamo stati capaci di riaprire una partita che avevamo abbondantemente già vinto e forse chiuso, no? L'arbitro forse ci ha dato una mano, io l'ho vista in TV, non lo so, mi è sembrato regolare il gol,
sì,
annullato
dalle immagini non si riesce a capire il
così motivo, come non sono riuscito a capire il primo gol del Fasano, se la palla fosse entrata oppure no. E quindi voglio dire, dal mio punto di vista non posso, però siamo stati in grado, ripeto, di riaprire una partita che avevamo già chiuso. e questo mi è dispiaciuto un po', perché poi sul 2-0 vai sul 2-1, riesci ad andare sul 3-1 e poi se alla fine il buon Nadà e non si trova sulla linea di porta magari ce la pareggiano pure, no?
Sì, nel frattempo ci ha raggiunto in studio e lo salutiamo, Mattia Fasano, che è responsabile dell'area legale marketing e comunicazione del Nardò. Ben ritrovato, Mattia.
Buonasera a voi, grazie all'invito e porgo sempre i complimenti a questa trasmissione, insomma, dedicata prettamente al nostro Nardò.
Però Mattia Fasano viene dopo un Fasano Nardò.
Non a caso, no?
Dovremmo trovare qualcuno che si chiami Gelbison.
Per la prossima trasmissione, Gelbison. Allora Mattia, naturalmente poi parleremo di quelli che sono i tuoi compiti più specifici all'interno della società, ma adesso ti coinvolgiamo in questo esame, no, di quella che è stata la gara di ieri. Dicevamo, Nardò che magari in altre circostanze è riuscito a gestire con più maestria il vantaggio, ieri forse anche per alcuni errori individuali invece poi si è dovuto soffrire sino alla fine.
Beh, diciamo che sicuramente era portata abbondantemente a casa la partita già nel primo tempo. Il secondo tempo purtroppo è forse anche complice quel dispendio di energie nel primo tempo, poi noi eravamo lì con Fernando, insomma le condizioni climatiche non erano delle migliori, quindi automaticamente anche forse quello, un campo pure un po' più pesante, ci ha penalizzato nel secondo tempo. C'è stata una specie di bufera tra acqua e neve, insomma, quindi forse diciamo che Viola stava un po' atrofizzato da tutto, diciamo, le condizioni climatiche,
diciamo,
anche
dall'inattività del primo tempo,
anche perché nel primo tempo, insomma, non mi ricordo forse nemmeno un tiro in porta, insomma, quindi quello. Poi c'è da dire che comunque Tiozzo ha fatto dei cambi importanti, ha fatto entrare dei palleggiatori, ha fatto entrare comunque dei ragazzi che corrono tanto e hanno iniziato a giocare palla a terra, insomma lì ci hanno messo un po' in difficoltà e giocavano molto sulle fasce, molto con dei fraseggi stretti, però oggettivamente, insomma, i due gol, uno insomma è stato una, non dico un'indecisione di Viola, perché alla fine se l'è ritrovata lì, e più che altro sul secondo a mio avviso potevamo già bloccarli già in partenza, insomma ogni tanto spendere un fallo a centrocampo, spendere un giallo, dicevamo con Fernando che a volte prendiamo dei gialli inutili tipo per protesto, per aver allontanato la palla,
esatto, la palla.
Ci siamo arrabbiati infatti per questa cosa ieri, diciamo che Adai l'avrebbe potuto bloccare il numero
classico
20 del Fasano,
fallo tattico,
esatto, e lì sì, insomma non sarebbero arrivati.
È stato tirato per i capelli Ricciolini,
però
per il fatto di averne presi tanti, allora si è voluto,
sì.
Però era proprio quella la circostanza in cui doveva prenderlo, però
dall'altra
situazione che insegna,
diciamo che ho visto una squadra molto ordinata, molto sugli scudi, soprattutto insomma i primi 17 minuti, come diceva Fernando, ho sentito insomma la conferenza stampa dell'allenatore avversario e ha detto ho contato i primi 17 minuti, ho chiesto alla panchina, non siamo proprio scesi in campo. Forse le volte sarebbe pure buona consuetudine dare atto che magari Mister Ragno l'ha preparata bene, anche perché nessuno si aspettava in panchina a Dae. E infatti quando ho letto la distinta sono un po' rimasto, perché ho detto il nostro faro del centrocampo, però sicuramente ha capito che Fasano giocava molto in velocità e Titan Gentile, diciamo, nelle ripartenze messo lì sta dando grandi garanzie ed è stata un'ottima intuizione da parte del nostro allenatore, che ogni tanto va anche elogiato, visto che inizio campionato insomma qualche critica poco bella c'è stata, quindi ieri possiamo dire, poi sui cambi ovviamente ognuno ha la sua opinione, ovviamente
certo.
I cambi il mister li fa sempre un po' tardi, però è proprio la sua mentalità dare equilibrio alla squadra, insomma, e non toccarla per stravolgerla.
Sì, giusto per ricordare, no, perché poi a distanza magari di un giorno, magari chi non ha visto la partita, cioè, il primo cambio è stato Ferreira per D'Ambros al 22esimo del secondo tempo, quindi la situazione tattica è rimasta pressoché identica. Poi c'è stata alla mezz'ora l'ingresso di Mariani al posto di Gentile, qui invece è stata una mossa più conservativa, no? Perché
sì, però attenzione, abbiamo cambiato due calciatori che avevano scaricato il contachilometri, cioè D'Ambros lo conosciamo, aveva corso come un matto, veramente al di sopra delle possibilità. Io quasi robotiche le ho definite oggi, ma è così, cioè al di là di qualche limite tecnico, no? Però vederlo correre in campo con quella intensità, con quella continuità, andare a fare pressing spostandosi anche da un lato del campo all'altro, e a volte ci arriva con la punta del piede a rubare il pallone, nella funzionalità del gioco ha la sua importanza, che magari noi non apprezziamo perché magari non riesce a finalizzare o ad avere quel tocco in più, però ha corso, cioè da in maniera sovrumana,
è un buon mediano, dai.
È un buon mediano. E la stessa cosa ha fatto Gentile, cioè Gentile è un finalizzatore, ma è anche uno che propone il primo cross, il primo gol, il cross è stato di Gentile per Gennari. Quindi voglio dire, è una squadra che ha una sua compattezza di gioco, dove quasi oserei dire che manca l'idea, cioè c'è un interscambio dei ruoli quasi, e sono quasi indefinibili fra di loro, no? Perché sono funzionali tutti a un progetto. Allora anche qui incaponirsi a dire, Maurizio vi perdonerai, la punta a tutti i costi, il bestione a tutti i costi, se la squadra segna io non trovo il problema. Io trovo il problema quando invece commettiamo l'errore fatale, e l'errore fatale col Manfredonia l'abbiamo fatto ieri, lo abbiamo fatto, e ne abbiamo fatti due di errori, cioè importanti, che ci hanno determinato dei gol. È quello che bisogna sistemare nella squadra, perché per il resto noi il gol lo facciamo sempre, e questa squadra oggi rischia anche di mandare Adda in panchina, e se Adda va in panchina entra un Danna che ieri ha disegnato calcio. Ieri vedere Danna giocare, qualcuno si è pentito di non essere venuto a Fasano, per dire, se ce ne fosse stata la possibilità con i biglietti. I due assist di Danna ieri non sono di questa categoria, cioè diciamole le cose, cioè Danna ha fatto uno stop a seguire su un lancio di D'Ambros, attenzione, dove ha messo una palla col contagiri talmente perfetta, cioè che anche noi siamo rimasti, cioè, ma possibile 1-2-0 nel giro di 120 secondi? Sì, è successo quello. E quando noi soffrivamo sul 2-1, due under Ceccarini in appoggio con Danna, finalizzati da Russo, cioè c'è stato Danna che ha fatto un'apertura che tu non ti aspetti e che ha fatto addormentare la difesa del Fasano, non ci hanno capito niente, cioè diciamole le cose, cioè il mister del Fasano può dire tutto quello che vuole, ma loro non ci hanno capito niente, perché Russo si è trovato nell'area di rigore, e non dimentichiamoci che il mister dice sempre ai Leander, proponete, lo hanno fatto, stanno capendo le situazioni. Russo è entrato nell'area di rigore ricevendo un passaggio splendido di Danna, e un altro under difensore dai piedi, probabilmente Rozzi, quella situazione non l'avrebbe neanche sfruttata al massimo, perché Russo ha incrociato il tiro, abbiamo visto che il portiere, cioè 99 su 100 la buttano sul primo palo, Russo non l'ha fatto, ha allargato la diagonale sul secondo palo, abbiamo fatto il 3-1 lì, altro, cioè, lì nasce l'errore, perché il 3-1 è una partita chiusa. Quando un avversario tenta tutte le situazioni per recuperare un match e tu stai sul 2-1 e gli fai il 3-1, non gli tagli le gambe, gli tagli gambe e braccia. Noi invece a Dae doveva essere spesa l'ammonizione in quella situazione, non dovevano più entrare in area di rigore. Ecco dove dobbiamo migliorare. Questi sono i punti, secondo me, da perfezionare in questa squadra, perché per il resto ieri è stato un orgoglio vederla giocare. Cioè io ero a fianco a Mattia ieri, cioè, ho esultato come se fossi un ultra appena iscritto come tesseramento, perché te lo porta l'istinto a farlo. Cioè quando vedi il bel gioco, quando vedi qualcosa che è di grande, che non ti aspetti, dici, ma veramente questa è una maglia del Nardò che sta impersonando la mia città? Sì, è quella, e io sono orgoglioso di essere là come tutti quanti. Cioè noi dobbiamo applaudire a questa squadra per quello che sta facendo, e quindi grandiosa partita ieri.
Sì, oltretutto diciamo Russo ha pure segnato di sinistro, no? Lui che è un destro, quindi ormai si è calato in questa nuova posizione in campo. Con Russo e Gennari salgono ad 11 i marcatori stagionali del Nardò.
È quello che dicevo, Michele, no? Cioè il progetto squadra non deve essere esclusivamente un attaccante, cioè sì, adesso noi abbiamo quell'idea che è l'attaccante, il finalizzatore, l'uomo diciamo di punta di una squadra, quello che è il primo nome che ti viene in testa. Ma se c'è un gruppo che gioca e ci sono 11 finalizzatori, vuol dire che il progetto funziona.
Sì, è quello che mi ha sorpreso particolarmente in occasione del gol di Gennari, è che lui non sia andato a segno su palla inattiva come spesso accade per un difensore.
La palla inattiva c'è stata perché c'è stato il fallo laterale, il pallone è stato battuto da Urquiza, se non sbaglio, il fallo laterale, respinto dalla difesa, e sul fallo laterale, avendo il lancio lungo Urquiza, sicuramente Gennari è salito per sfruttarla. Non dimentichiamo che con Danna abbiamo segnato con la rimessa laterale di De Giorgi, no? E quindi, avendo nel calcio moderno tanti in grado di fare questo tipo di situazione, è rimasto lì. Poi il rimpallo è andato sui piedi di Ceccarini, che l'ha rimessa gentile, Gennari, che probabilmente stava tornando indietro, ha visto che l'azione è continuata e si è inserito, e lì ha diciamo quasi sia cioè fatto sorprendere i difensori avversari, che magari non si aspettavano,
ha fatto un gol
più
davvero centravanti,
sì, non si aspettavano più l'inserimento proprio, infatti non c'era la copertura su Gennari, no?
E quindi è andato a colpire insomma con una certa libero. Libertà. C'è anche il contributo alla nostra discussione di un nostro radioascoltatore, Fabio Mele, neretino di nascita, barese di adozione e granata nel cuore, si definisce. Innanzitutto salutiamo.
Importante essere granata nel cuore.
Questa, alla sua opinione, dice: ho visto la partita in TV e quello che noto è che la difesa, quando viene aggredita, tipo ieri nel secondo tempo, perde tranquillità e si dimentica di giocare a palla a terra, avendo, ritengo, le possibilità tecniche di gestire il pallone e le punte avversarie. Che ne pensate?
Allora, la difesa, quando viene aggredita da atleti che hanno una corsa rapida, come è successo ieri con Calabria, che si è trovato sulla fascia di Milli, però con un passo diverso. Allora, Milli ha sofferto la situazione perché Milli è longilineo, ha le gambe lunghe, con Calabria invece che era più diciamo veloce. In quel caso le incursioni chiaramente vengono sofferte, però io ho un Lanzolla che mi butta la palla in tribuna, non lo cambierei con nessuno. Tante volte, quando il calcio inizia dal basso e c'è il pressing alto della squadra avversaria, 99 su 100 la zona non si sviluppa. Quindi io preferisco essere pragmatico, utilitario, cercare la sostanza piuttosto che questa ripartenza dal basso, perché l'errore ci può sempre scappare. Quindi, Fabio, e questa è la mia opinione, nel momento in cui tu stai in vantaggio non devi guardare in faccia a nessuno, e fa bene Lanzolla a far arrivare la palla al logo rondo.
Maurizio, non so se...
No, io volevo soltanto precisare, l'anno scorso per esempio, se non erro, siamo stati la migliore difesa del...
La meno battuta
per lunghi tratti, no? E qualcosina sarà cambiato, a parte qualche giocatore, voglio dire, c'era una maggiore tranquillità forse l'anno scorso nella fase difensiva. Quest'anno stiamo prendendo qualche gol di troppo, non sono tantissimi, però se non sbaglio abbiamo subito 12 gol, Fernando?
9, no.
Sì, più o meno.
No, 12,
forse,
credo che siano 12.
Forse
credo.
Erano, forse pure.
Erano forse 12 fino a domenica scorsa, e probabilmente adesso sono saliti.
Va bene, comunque voglio dire, un pochino di, non dico di sofferenza, però c'è meno tranquillità nel reparto difensivo, complice anche... Non ce l'ho con Viola, capiamoci, no, però voglio dire,
che errore del portiere ci
sì, no, cioè. Anche se un piccolo rimprovero glielo devo fare, perché non sta crescendo come dovrebbe crescere, nel senso che lo vedevo molto più pronto e reattivo in passato. Lui ha margini di miglioramento enormi, però questi margini di miglioramento al momento non si stanno vedendo, e quindi vorrei che fosse più più propenso a lavorare, non che non lavori, intendiamo, cioè più propenso a, a migliorare se stesso, perché poi quest'anno gioca per il Nardò, l'anno prossimo non so dove giocherà, lo farebbe solo per se stesso e contemporaneamente per la squadra con la quale sta giocando, no?
Sì, quindi confermo il tuo dato che era giusto, 12 gol subiti da Nardò quest'anno, resta comunque
io
la terza.
Io sono come i ragionieri, non sbaglio mai quando lo faccio con grande precisione.
Diciamo la difesa meno battuta è quella dell'Altamura con 7 gol, poi Casarano e Gelbi sono 10 e Nardò 12, quindi è la quarta difesa del campionato, mentre per quanto riguarda l'attacco siamo sempre attestati sul terzo posto, perché abbiamo l'Andria 25 gol fatti, l'Altamura 23, poi c'è il Nardò
a 21. Chi l'avrebbe mai detto?
No, nonostante dicevamo, Mattia, questi attaccanti che finora hanno dato un contributo limitato, no? Perché tra le squadre di testa il Nardò è l'unica a non avere un calciatore.
Se non sbaglio, 3 gol li ha fatti D'Ammacco, no?
Sì, sì. D'Ammacco,
3 li ha fatti D'Anna.
Due e adesso D'Ambros. Anche Gentile a 3,
2 D'Ambros
e 3 Gentile.
3 Gentile, sì. Quindi voglio dire,
diciamo, sono quantomeno distribuiti.
Ultimamente però segnano solo gli under e i centrocampisti.
Ma sulla costruzione dal basso, diciamo, io ho visto il Gallipoli che fa la costruzione dal basso e a volte rischiano, infatti a Nardò Gallipoli ha preso un gol con questa costruzione dal basso. Costruzione dal basso si fa quando si hanno dei palleggiatori importanti, con difensori comunque che impostano, e l'anno scorso avevamo Russo, voglio dire, che con i piedi era molto bravo, rompeva la linea. Quest'anno abbiamo 3 marcatori, però quest'anno abbiamo guadagnato in qualità a centrocampo, perché comunque molto spesso viene ad abbassarsi Guadalupi e quindi automaticamente si dà la palla tra virgolette in cassaforte per me. E mentre per quanto riguarda gli attaccanti, come diceva Fernando, non, magari non fanno tantissimi gol, ma fanno un lavoro per la squadra davvero importante. Cioè, ieri D'Ambros e Danna erano praticamente ovunque in attacco, cioè non davano punti di riferimento, e quando giochi così è facile poi gli inserimenti dei centrocampisti e anche dei terzini, perché comunque le difese avversarie non hanno dei punti di riferimento.
Sì,
il problema però, scusami, sì, subentra quando trovi le squadre che si chiudono a riccio. Ecco, lì soffriamo un po' più del dovuto, del dovuto. No?
Beh, ma sì, questo è come posso dire, un elemento che non è una sofferenza solo del Nardò. Quando una squadra,
sì, sicuramente, però Fernando, quando te incontri le squadre che giocano tutte dietro la palla,
ho capito,
cioè voglio dire,
ma bisogna trovare la soluzione giusta.
Allora poi a quel punto incomincia a diventare più difficile l'inserimento dell'esterno, del braccetto, del centrocampista, e quindi poi soffriamo un po' di più.
Lì deve subentrare la qualità, esatto, fa la differenza. In questo momento,
quindi io quando parlo di attaccanti non parlo di Van Basten, di Tizio, Caio e Sempronio, parlo della persona, del giocatore che al limite gli arriva un pallone però te lo mette in porta, mi spiego? Per gli attaccanti che abbiamo noi, che sì, sono peraltro bravi e forti, la percentuale si alza di molto, perché gli devi dare 10 palloni perché riescono a fare un gol,
però,
no?
Ci
sono giocatori, tu lo sai, scusami, ci sono giocatori che tu lo sai non beccano palla per tutta la partita, una te la mettono in porta tranquillamente.
Quindi, Maurizio,
nell'unica occasione,
no, io mi piace discutere con te anche con gli amici che preferisco che facciano delle domande da casa. Quel tipo di attaccanti guarda la partita. Ci devono essere 10 persone che lavorano per aspettare che questo finalizzi. Questo discorso nel Nardò non c'è, perché la cultura dei Mister Ragno è quella che tutti devono correre.
Sì, sì, ma abbiamo capito.
Tutti devono correre, ed è come posso dire, una politica che in questo momento gli sta dando ragione. Non possiamo dire che noi siamo una squadra che non segna, perché non lo possiamo dire.
Ma io non ho detto questo.
Sì, però se una squadra si chiude a riccio, tornando all'ipotesi di prima, quale può essere la soluzione? O il tiro da distanza, o il calcio da fermo, oppure un'invenzione del singolo. Queste sono le armi. Cioè non puoi fare diversamente. E il Manfredonia si è chiuso a riccio, però non possiamo dire che noi non abbiamo avuto 10 occasioni da gol, perché le abbiamo avute.
Un po' per precipitazione, un po' per imprecisione, un po' di sfortuna, mettiamoci quello che vogliamo, però voglio dire, è così, il calcio è così, lo sai.
È così.
Sì, facciamo innanzitutto ricordiamo il nostro numero al quale si possono inviare messaggi o domande poi da rivolgere ai nostri ospiti, che è il 328 80 20 680. Facciamo un passo indietro nella storia. Dicevamo, sesta vittoria in trasferta del Nardò a Fasano, la prima nella stagione 72-73. Era praticamente la prima partita che Nardò giocava a Fasano, naturalmente a partire dal 1958, no? Che è la data della rinascita del Nardò, anche se Nardò sappiamo che ha disputato campionati a partire dalla metà degli anni 20. Quella partita finì 2-0 con doppietta di Todaro, non so se ricordi, sì, questo giocatore.
Sì, Maurizio di una certa
età. Certamente.
Stranamente,
ho avuto la sfortuna di nascere prima di voi, voglio dire, però
no, me lo ricordo,
aveva un paio di capelli lunghi e delle basette che gli arrivavano quasi al mento.
Beh, chi è che negli anni 70 non ce le aveva così?
No, la particolarità è che quell'anno il capocannoniere fu Berti con 19 reti, Berti, però in quella grande partita.
Vabbè, allora sono grande pure io, perché Berti me lo ricordo. Che non è fratello diretto a Berti, attenzione.
No. Sì, i tifosi di Nardò che
naturalmente Manfredini Berti
hanno qualche anno in più, lo ricorderanno. I più giovani vengono ad apprenderlo.
Dovevo trovarci l'anno scorso, 2 anni fa.
Berti, 2 anni fa.
Sì, poi un'altra vittoria per 2-0 nella stagione 81-82 con gol di Pappadà ed Epifani, anche questi giocatori che sono rimasti nella memoria.
Allora Mario Russo.
E Mario Russo, era l'anno in cui Nardò arrivò secondo dietro la Gioventù Brindisi. Poi un 1-0 nella stagione 91-92 con gol di Ingrosso.
Il Trucio.
Era stato prelevato dallo Squinzano come un giocatore, no, sì, di grandi, sì, sì, qualità,
sì,
poi
l'acquisto del secolo,
non riuscì a, insomma, a rispondere a quelle, no, che erano le aspettative, però firmò quel successo in quella occasione. E poi più di recente il 3-2
del 12 gennaio 2020,
infatti, con il gol di Mengoli, Manfrellotti e Camarà.
Quel giorno era il compleanno di Manfrellotti.
Ah,
sì,
un gol bellissimo di Mengoli
che ieri era in panchina, no? Sulla panchina del
Fasano. Manfrellotti alla fine del calcio quel giorno.
Mentre l'ultima vittoria era stata siglata da Ton Rosso, di cui abbiamo parlato, sì, proprio la settimana scorsa,
tempi, no? Di Covid.
Stagione 20-21, gol proprio negli ultimi minuti.
No, nel minuto di recupero.
Dopo che Nardò aveva dominato, stradominato quella partita.
Anche quella partita sotto il diluvio.
E infatti. Ci scrive Gian Piero, un altro nostro radioascoltatore, dice: si sanno le condizioni di Dammacco, ieri era in panchina, quindi
Dammacco
vuol dire che è
perfettamente arruolabile. Era già in panchina in casa l'altra domenica
col Manfredoni.
È solo una scelta tecnica,
anche perché è difficile far giocare poi tutti questi attaccanti, no? Ieri dicevamo, per trovare un posto in squadra a Danna è stato costretto Ragno a lasciare in panchina Dae, e quindi, insomma, no, non è facile per tutti questi attaccanti. Poi c'era Ferreira anche in panchina, che è subentrato, sì, sì, a gara in corso, quindi non può meravigliare.
Secondo me Ragno, che è uno che calcola tutto, non ha fatto giocare dal primo minuto a Dae proprio per quanto era successo l'anno scorso, quando fu beccato dai sostenitori del Fasano, sì, sì. E siccome il buon Addae è molto passionale, voglio dire, no?
Ha ragione, sicuramente.
Però voglio dire, sicuramente è stato meglio così, diciamo così, dai.
Sì. Minacciò di lasciare.
Anche se io l'avrei fatto entrare prima, ma sai perché? Per il semplice fatto che Addae, nella fase difensiva, al centro dell'area piccola, dà una mano anche a Viola, perché i palloni li becca tutti lui,
soprattutto sui calci da fermo.
Sì, sui calci da fermo. Quindi in quelle circostanze Adda è indispensabile per la nostra difesa, nonostante gli altri non siano da meno, voglio dire, però Adda è una sicurezza.
Però voglio, sto notando che da quando c'è Maurizio arrivano le domande.
Infatti, Maurizio ha sollecitato i nostri radioascoltatori ad intervenire e ad esprimere anche le loro opinioni. Evidentemente le analisi tecniche, tattiche di Maurizio.
Stiamo parlando di un maestro.
Infatti ci ha scritto anche Alessandro Granatino, che dice: cercando di trovare il pelo nell'uovo non si vede dove poter intervenire. Probabilmente si riferisce al mercato, che ormai
non
ha
è un
le
bel
viste
problema.
Sì, dice anche: vista la qualità e la interscambiabilità del collettivo, fatto di corsa e pressing
con questo
alto.
Argomento preferisco astenermi.
Prosegue: occorre soltanto una maggiore attenzione nei momenti topici, vedi Manfredonia e ieri in occasione del secondo gol
abbiamo
subito,
detto, cioè,
infatti.
Allora, la prima domanda lo ha detto Alessio Antico, lo ha replicato ieri il mister nell'intervista in cui ha detto: mi piacerebbe che questo gruppo restasse così com'è, poi se qualcuno dovesse andare via.
È una frase sibillina questa, no?
Non è una frase sibillina, sono situazioni di mercato, perché cioè, uno può stare bene, ma se arriva la proposta irrinunciabile,
sicuramente uno può stare bene, se poi non gioca magari può anche decidere di andare via, no?
Perfetto.
Sì.
Cioè, chiaramente
come ha fatto Melillo, voglio dire,
è una possibilità, sì, certo, però concordo con Alessandro quando dice che è difficile, come posso dire, trovare l'over da inserire in questa squadra, quindi veramente è un pelo nell'uovo. Mentre sugli errori che fatalmente ci puniscono, attenzione, perché non è che poi lo standard delle possibilità con noi è molto generoso, attenzione, perché se noi facciamo due errori sono due gol, se gli altri ne fanno cinque ne beccano uno, per dire, no? Invece noi col Manfredonia è successa quella situazione, abbiamo preso gol, ieri quella situazione ne abbiamo presi due, e quindi cioè io guardando la, come posso dire, l'economia della partita dall'1 al 98esimo, quanto è durata, cioè io faccio fatica a dire il Fasano ha fatto due gol, cioè non l'avrei detto mai, cioè noi ieri abbiamo giocato una partita che doveva essere chiusa, basta, cioè non c'è storia. Abbiamo vinto, andate a casa. Invece
e questo
no.
È il bello del calcio.
Sì, quello è il bello del calcio, sì. Ma io mi auguro,
come in tutti gli sport,
allora, no, siccome è una situazione positiva, perché alla fine abbiamo portato i tre punti a casa, mi auguro che sia una situazione che insegni, che abbia insegnato ad Addai che quel fallo va fatto, che abbia insegnato magari a Viola che quella respinta va fatta in un'altra direzione, sempre se umanamente ci sono le possibilità. Io sto parlando dagli spalti, poi non sono né un preparatore di portieri né un portiere, quindi però
come giudichi, Fernando, il campionato di Addae e di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso?
Allora, Addae non ha avuto un inizio alla stessa altezza, secondo me. Già nella partita dei playoff a Cava non fu determinante, per come lo è stato durante il campionato. Beh, ma non c'entra nulla,
forse perché aveva
la distanza, Fedele
accanto, voglio dire,
la distanza
che correva anche per
vabbè
lui.
Allora ti sei risposto da solo, Maurizio. l'inizio della squadra alla pari di quello di Addae è stato un pochino balbettante, no?
No, a me faceva piacere sentirlo dire da te.
No, per carità, ma cioè il fatto che si accomodi ad Addae in panchina è proprio perché non sta rendendo. Chiaramente c'è stata una situazione di infortuni delle punte che ha determinato una situazione di emergenza, che abbiamo dovuto rinfoltire il centrocampo che ha protetto più la difesa.
E in quel momento abbiamo trovato la quadra.
In quel momento abbiamo trovato la quadra con i centrocampisti che segnano. E con l'unico D'Ambros che si è speso nella corsa, pertanto anche in pressing offensivo alla Fedel,
dovrebbe imparare a centellinare meglio le sue forze, però no?
Forse
non
gli
credi?
È chiesto attenzione, io non vorrei che questo dispendio di energie così accelerato, o questa velocità che lui ci mette, no? Che sia proprio richiesta. Cioè che il mister gli dica: tu per un tempo, per 60 minuti
è probabile,
fai quello che normalmente ti dovresti preservare nei 90,
perché poi faccio entrare Ferreira,
perché poi fa entrare qualche, perché i ricambi ci sono, cioè non è quello è il problema. Vabbè, però per tornare alla tua domanda, potrebbe essere come tu che ieri Addai sia stato in panchina per quello che è successo l'anno scorso a Fasano, ma Addai era comunque in crescendo rispetto alle prestazioni di inizio campionato. Sì. Prova ne sia il gol di testa
di Martina,
dove in dieci uomini abbiamo recuperato una gara. Prova ne sia il fatto che fino alla puntata scorsa abbiamo discusso che questo centrocampo sarebbe stato difficile da toccare, quindi ti sei risposto da solo nel momento in cui anche tu hai, diciamo, concordato nel dire che quello, la prestazione era quella giusta. Però se entra Danna e fa quello che sicuramente
se entra
non fa...
Danna e fa quello che ha fatto ieri, non si fa la mezzala, voglio dire, no?
Deve fare la punta. Deve fare la punta Danna.
No, perché all'inizio, voglio dire,
all'inizio ha fatto la mezzala,
ma non è nelle sue corde.
Però sì, se entra Danna e crea problemi di abbondanza al mister, io ben vengano questi problemi, attenzione.
Sì, l'unico che sembra non avere proprio nessuna speranza di trovare spazio in questa squadra mi sembra Ingrosso, perché ormai, no, in quel ruolo giocano sistematicamente gli under, e quindi pensando al mercato forse è l'unico che potrebbe pensare di andar via per cercare di trovare una squadra in cui giocare.
Sì, è da un po' di partite che non gioca effettivamente, però nella frase
ai posti di l'ardua sentenza
cioè non dimentichiamo che un calciatore che ha esperienza in Lega Pro ed è ancora molto giovane,
ed è anche molto bravo
però mi piace pensare che siano problemi di Mr. Ragno e non nostri.
In abbondanza.
Va bene, allora noi adesso facciamo la solita pausa ascoltando l'intervista post partita di Mr. Ragno.
Questa che se la fa giocare dalla Roma di Città ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi azione del campo degli ultimi 30-35 metri. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi e poi anche in fase offensiva abbiamo fatto benissimo, anche dall'approccio della partita, perché noi siamo partiti bene subito, abbiamo avuto occasioni, forse non abbiamo avuto quella cattiveria giusta per poterla passare in vantaggio subito, però ritengo che dopo il vantaggio l'abbiamo gestita non bene, benissimo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene fino a un certo punto, poi abbiamo concesso quel cross, quel gol sul secondo palo, ed è chiaro che poi loro triplicano le forze, ma noi siamo stati bravissimi a non abbassarci, continuare ad attaccare. Abbiamo fatto il terzo gol su 3-1, forse credevano già di aver vinto la gara, abbiamo concesso questo 3-2, partita bellissima fino all'ultimissimo secondo, perché ritengo che noi veramente abbiamo fatto un'ottima gara.
Secondo me, giudizio personale, chiaramente mi conforterai su questo, sono stati i primi 25 minuti forse la partita migliore che ho, diciamo, in addosso Rinato Calcio in maniera eccezionale nei primi 25 minuti. Lasciamo stare i gol.
Noi abbiamo una mentalità, quella di dover puntare a vincere ogni domenica in casa e fuori casa, indipendentemente dall'avversario. Abbiamo dimostrato nelle ultime domeniche fuori casa ad Angri, ad Altamura, abbiamo vinto due partite difficili, oggi siamo qui a vincere su un campo difficile, quindi dobbiamo continuare a credere in noi stessi, sempre umili, a rispettare tutti gli avversari, a non guardare la classifica, a guardare in casa nostra e a lavorare per una settimana e niente. Poi tutti quanti devono dare il loro contributo, perché ritengo che se tutti danno il loro contributo noi abbiamo buone possibilità di uscire in tennis su ogni campo. Oggi abbiamo messo forse una formazione atipica, se qualcuno mi noi ci studiamo tutti gli avversari. Oggi stava fuori a Dai, però quando è entrato bene, alla fine chi è entrato ha dato il suo contributo, un minuto, due minuti, dieci minuti, un quarto d'ora, alla fine conta il risultato, conta questa vittoria pesante di 3 punti, uno scondiretto secondo me. E pensiamo già a domenica prossima, perché domenica sarà un'altra partita difficile con la Garrison.
Ecco, a vedere il primo tempo che finisce 2-0, uno pensa che la gara, insomma, per come anche era stata gestita in totale sicurezza, non possa riaprirsi. Invece così non è stato.
Non è stato perché poi l'errore dietro l'anno, noi abbiamo forse il primo tempo non abbiamo commesso manco un errore. Nel primo tempo abbiamo commesso un errore su quel cross, un cross che l'abbiamo fatto crossare troppo facilmente, Poi su una difesa schierata non mi aspettavo quel gol sul secondo palo, però ripeto, ci può stare. Il bello di questa squadra è che non si è mai arresa, quindi anche il 2-1 non ci siamo mai abbassati, siamo stati sempre in partita, abbiamo continuato ad attaccare, loro attaccavano, noi attaccavamo, e però ritengo la difesa abbia fatto una grande gara, come anche i centrocampisti, gli attaccanti sono stati infilati sia in fase offensiva che in fase difensiva.
Ecco, avevo parlato che strada facendo questa squadra avrebbe assimilato i meccanismi e avrebbe memorizzato le sue intenzioni, le giocate che lei diciamo chiede alla squadra. Questo segnale sta arrivando forte.
Sì, sta arrivando domenica dopo domenica. Mi dispiace domenica scorsa perché non meritavamo quel pareggio col Manfredonia. Però il campionato è lungo, noi i conti li facciamo sempre a maggio. Ho chiesto ai ragazzi oggi di recuperare quei due punti persi domenica scorsa, penso che oggi già uscire indenni di qua è un risultato positivo, poi vincere è stato altrettanto positivo, e quindi andiamo avanti con il nostro cammino. Ogni partita è difficile, ci sono insidie su tutti i campi, noi dobbiamo soltanto concentrarci sulla partita, con la singola partita, studiarci tutti gli avversari e poi chi scende in campo deve dare il massimo, perché se danno tutti il massimo queste sono le prestazioni, perché la qualità ci sta, siamo organizzati perché lo siamo, e quindi noi soltanto se commettiamo degli errori riusciamo a far cacciare in porta le squadre avversarie.
Terza vittoria fuori casa dopo un inizio balbettante, vincere ad Altamura, vincere ad Angri, vincere qui, sono squadre abbastanza toste, è un segnale importante.
È un segnale importante, importantissimo, perché poi si fa bene soprattutto quando prendi i punti fuori casa. Noi siamo partiti malissimo, lo so, mi dispiace, però è dietro l'angolo, noi quel periodo l'abbiamo superato, adesso la squadra ha una nuova fisionomia, c'è una nuova mentalità, si sacrifica, e questa è la cosa più importante di tutti, chi gioca dall'anima, chi gioca da tutto quello che deve dare, l'obiettivo è di vincere. Poi chi gioca e gioca alla fine deve essere per noi il famoso gruppo che tutti quanti vincono, perché anche chi è entrato 5 minuti mi ha dato il contributo, e questo deve essere poi l'obiettivo finale di ogni gara. Alcune volte ci riesci, altre volte non ci riesci, e per adesso la striscia diciamo positiva continua, andiamo avanti, pensiamo, ripeto, domenica è un'altra partita tosta. Io sempre l'appello che faccio che ci siano sempre più tifosi, perché ripeto, domenica viene una grande che anche se ha perso oggi sicuramente verrà tutto riscattarsi.
Mister, una parola sugli under, sempre più decisivi, sempre più nei suoi meccanismi, finalmente hanno diciamo assorbito i suoi schemi, la sua mentalità, e si stanno facendo trovare tutti pronti.
Ma sono ragazzi che si applicano durante la settimana, mi fa piacere che oggi hanno segnato Russo, ha fatto un grandissimo gol, ma tutta l'azione è stata bellissima, però ecco, Russo si era già avvicinato nelle domeniche precedenti, quindi mi fa piacere. Come mi fa piacere se segnano anche altri under, domenica scorsa ho segnato Mini, quindi per noi avere questi under che si applicano e che migliorano di giorno in giorno, sapete benissimo che fanno la differenza. Ci sono 4 under obbligatori e noi lavoriamo su tutti gli under, e quando vedi che fanno gol ci fa veramente piacere.
Faccio un'ultima domanda: a guardare la distinta di gara, a guardare la panchina del Nardò, tanti over di un certo livello, forse il compito più difficile, se così vogliamo, è tenere.
Lo so, però io ho un patto.
Sono quei problemi belli.
No, io ho un patto con tutti i ragazzi. Io sono stato chiaro: voglio un gruppo che deve accettare tribuna, panchina, e chi gioca a titolare deve dare il massimo. Però ripeto, ho sempre detto ai ragazzi che io il gruppo che è composto adesso voglio che rimanga tutto. Poi sapete benissimo, adesso inizia un'altra fase importante al mercato, se tutti quanti rimangono mi fa piacere, se qualcuno andrà via per altri motivi è chiaro che noi cercheremo di rimpiazzarlo, però in questo momento io ritengo che sono tutte vittorie di gruppo queste che stiamo facendo, e molto probabilmente se questo è un periodo positivo e parliamo insieme da 8 domeniche, sono insieme 6 vittorie e 2 pareggi, significa che il gruppo a livello di mentalità è cambiato. Oggi si guarda più che altro l'obiettivo comune e non quello personale di dover giocare a tutti i costi.
Perfetto, grazie mister.
Allora torniamo in studio, ringraziamo il nostro regista che come sempre sapete è Gianfranco Esposito che ha mandato in onda questa intervista. Mister Ragno, per chiudere il discorso che stavamo facendo prima, a proposito di Adae, scrive sempre un nostro radioascoltatore, Adae è funzionale al gioco degli avversari che lanciano palle alte perché è imbattibile di testa e di copertura sui calci piazzati, insomma
non era una domanda, è un'affermazione.
Effettivamente così, anche perché come dicevamo ieri c'è stato anche quel salvataggio sulla linea, no? Proprio sull'ultimo calcio d'angolo del
sì, anche se non era un tiro irresistibile, però c'era e quindi è stato sì. Era importante trovarsi.
Sì, poi naturalmente c'è sempre il riferimento ad ogni puntata ai lavori allo stadio e stavolta
San Nardò Santa Maria Cilento.
Il nostro radioascoltatore ci informa che si sta lavorando anche di sera per posizionare i seggiolini. Quindi bel colpo d'occhio. Anche se c'è un problema, leggevo, relativo al settore ospiti, no? Dove il numero di seggiolini pare sia inferiore a quella che è la capienza reale della tribuna.
Sì, ho chiesto anch'io delucidazioni in merito. Mi è stato riferito dal nostro presidente, da Alessio, che per motivi di sicurezza, che non sono solo lo stadio di Nardò, ma sicurezza sono leggi nazionali, le presenze di un settore sono funzionali ai parcheggi. Purtroppo è così, ci dobbiamo fare una ragione. Sono stati calcolati 530 possibili spettatori in funzione dei parcheggi e quelli saranno i sediolini.
Sì, anche se presumo che nulla vietasse che magari si montassero i 900 seggiolini che è la capienza ufficiale della tribuna.
In questo momento si sta ottimizzando il budget di spesa.
Quindi è anche un discorso economico,
sì.
Probabilmente.
Eh sì, sarebbe stata una spesa inutile se poi di fatto non possono essere utilizzati.
Allora, Mattia... E il tuo secondo anno qui a Nardò dopo l'esperienza a Matino, come prosegue questa esperienza di cui già ci avevi parlato lo scorso anno?
Ma sicuramente molto bene, e cioè non ho avuto dubbi a rimanere a Nardò, anche se diciamo qualcuno aveva provato ad avvicinarmi anche di città vicine. E ho ringraziato ovviamente, perché la mia intenzione era quella di rimanere qui perché mi sono trovato benissimo e il lavoro procede bene e ovviamente le ripercussioni sui social sono evidenti con la mancanza dello stadio, perché comunque l'umore dei tifosi si trasferisce sui social ovviamente, quindi abbiamo perso un po' di interazioni però comunque c'è sempre la passione, insomma, che poi ci aiuta ai risultati della squadra. All'inizio del campionato ovviamente i risultati non arrivavano, non c'era lo stadio, quindi è stato un po' difficile, però grazie anche, diciamo, a un master che ho fatto in management sportivo sulla comunicazione, anche sulla gestione di queste cose, la cosiddetta crisi d'impresa. E poi grazie anche all'aiuto di Fernando ovviamente, dalla penna magica e anche, diciamo, dalla società, dal direttore commerciale, dai direttori, e c'è sempre un lavoro H24 a 360 gradi, ci confrontiamo, cerchiamo, mi stavo dimenticando Luca Rizzello, fondamentale anche per quanto riguarda la gestione stadio, biglietteria e tutto, quindi c'è sempre un lavoro a 360. Prima della pubblicazione di un post, il grafico, Marco, mi stavo dimenticando, Marco Balestra, e c'è un lavoro, diciamo, puntiglioso e definito bene, e dove, diciamo, io fungo quasi da raccordo tra tutte queste figure, ma dietro c'è un lavoro da parte di tutti, e io poi acquisisco tutti questi dati, li elaboro e li buttiamo lì. E diciamo che i social servono anche ai ragazzi per una loro soddisfazione personale. Ultimamente abbiamo definito anche le esultanze, non so se avete visto sui social, insomma sono uscite le esultanze particolari. Una di quelle più particolari è stata quella di Milli, che stava tipo dormendo, sì, subito, sì. Assegnato, insomma. E sono quasi esultanze che diventano quasi virali. I ragazzi sono contenti, ti scrivono, taggami, dai. poi fanno a gara pure a chi viene pubblicato, quindi c'è anche tra virgolette un po' di competizione all'interno. La cosa più importante però è non dimenticarsi di chi magari ha giocato meno o ha vissuto momenti particolari, tipo Ciraci a un certo punto, tipo Ferreira con un post di bentornato, perché anche quello incide sull'umore dei ragazzi, e invito i tifosi a essere sempre vicini alla squadra sui social, anche con un commento di incoraggiamento, perché i ragazzi li leggono ed è fondamentale anche che entrino con l'umore giusto. E la mentalità di Mister Ragno, voglio dire, non c'è bisogno di parlarne, ma se riescono ad avere quel pizzico in più anche di aiuto a livello morale, a posto magari di dire, di criticarli, magari un incoraggiamento maggiore anche attraverso i commenti, attraverso un like, attraverso una parola di conforto, ragazzi, secondo me sarebbe importante.
Ma anche se forse c'è la tendenza ad intervenire soprattutto quando le cose vanno male per criticare,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
C'è questa abitudine
purtroppo
che è un po',
sì,
tipica dei social, dei forum,
purtroppo, sì. Però stiamo già lavorando con la società per l'inaugurazione, diciamo la data X, speriamo, ha detto Fernando, ce l'auguriamo tutti che sia il 20. Ci saranno delle sorprese, diciamo, perché comunque anche in ambito social, con qualche aiuto di qualche figura esterna che ci possa aiutare ancora di più a rendere omaggio a questo nuovo Giovanni Paolo II.
Ci scrive un radioascoltatore che
un altro,
sì, rivolge, rivolge una domanda proprio a Mattia. Dice: qual è il ruolo del legal marketing e perché si definisce legal?
Allora, si definisce legal perché diciamo, io innanzitutto sono un avvocato, quindi vado a gestire la competenza che ho, il master che ho fatto in management sportivo l'ho fatto con la Business School del Sole 24 Ore ed era dedicata, diciamo, a persone con la laurea in giurisprudenza. Legal perché sicuramente anche in ambito di gestione social bisogna stare attenti a delle conseguenze a livello legale. E noi anche l'anno scorso, quando siamo stati attaccati su qualche post da parte di qualcuno, abbiamo sempre avuto un profilo molto neutrale, molto distaccato, e penso che questo sia anche un processo di crescita importante da parte di una società, che alla lunga poi ripaga anche a livello, diciamo, di visione, da parte anche magari della Lega, da parte anche delle altre società, ad evitare gli scontri, a cercare. Purtroppo c'è stato anche un periodo in cui abbiamo quasi, siamo andati quasi a reprimere i commenti, le cose, perché purtroppo, come dicevo prima, incide anche sui ragazzi questo. E il legal marketing è una figura che ad oggi si occupa sia della parte legale che della parte commerciale, ed è una figura che fa da raccordo sia con la società che col comparto commerciale che con col comparto, diciamo, della stampa, dove ovviamente Fernando domina assolutamente. Infatti invito anche all'ultimo, diciamo, post, all'ultimo articolo che ha scritto Fernando a leggerlo, perché
quello, insomma,
c'è da divertirsi
in cui si
nel
celebra la,
esatto,
vittoria,
la vittoria
di ieri a Fasano.
Sì.
Quello viene da solo,
cioè, quello sgorga dalle
vene.
La mia mamma è andata a cercare la penna, poi ha preso un foglio di carta
come un pittore.
La,
sì,
la mano si muove da sola,
si muove da sola. C'è una canzone che dice: le parole nascono da sole, come era?
Sì.
Vengono fuori, è Vasco Rossi. Vasco Rossi.
Fernando, insomma, è eccezionale sotto questo punto di vista.
Vabbè, non adulatemi troppo.
Va bene, quindi possiamo, ormai siamo alle 20, quindi dobbiamo chiudere quanto prima. L'ultima parte, come al solito, dedicata alla prossima avversaria. Abbiamo detto Gelbison, che peraltro ha esonerato Monticciolo, che è un tecnico che in passato ha avuto, ricordiamo quei famosi scontri con Danucci, no?
Sì, sì.
Scontri dialettici.
È un toscanaccio che non ha peli sulla lingua, questo va riconosciuto, ma è un difetto o pregio, difetto barra pregio dei toscani, essere molto diretti, quindi lui lo è, ha torto o ha ragione, che abbia senso quello che dice oppure che se dice castroneria, però è un tipo sanguigno. Maurizio, tu che toscani,
troppo,
tu che toscani li hai conosciuti, sottoscriverai.
Sì, sicuramente sì.
E quindi non ha
molto presuntuosi, però è una loro caratteristica.
Può essere, sì.
Da Carrara fino a si chiama?
Livorno.
Follonica.
Lui è di Follonica, no? Monticciolo,
no,
di Follonica.
È di un paese lì vicino, non è
no, credo, di Follonica. Credo che sia di Follonica invece. Non vorrei sbagliare, però mi sembra che sia di Follonica. Però, detto questo, voglio dire, non ha avuto grosse fortune ultimamente come, come allenatore.
È stato esonerato un po' dappertutto.
Sì, no? Forse è proprio per questo suo carattere che si... che si scontra con...
Sembra che il calcio l'abbia inventato lui.
Sì, forse da quello che ho capito leggendo commenti di tifosi da Gelbison, si lamentava anche del fatto che ci fossero pochi tifosi al sì. seguito, no? E questo aveva un po' indispettito quei pochi tifosi che seguono la Gelbison.
Non è che i tifosi si acquistano al mercato, voglio dire, se è una realtà alla fortuna come il Picerno, come, come Vallo della Lucania, che stiamo parlando della Basilicata, attenzione, che non è che sia la regione più ricca d'Italia, è una regione, voglio dire, del sud, che fa fatica come tutti quanti, no? A far quadrare i conti, quindi trovare questi paesini dell'entroterra, tra l'altro, che non hanno ma probabilmente neanche turismo, no? O che se non fosse per il calcio non avrebbero neanche visibilità. Vallo della Lucania, che è stata tanti anni nella, nel calcio di Serie D e che viene da una retrocessione in, dalla Lega Pro, quindi voglio dire, beati loro che ci sono stati, anche se non se la sono goduta come stadio, quindi c'è anche questo particolare, insomma, da considerare. Un paese non, non tanto popolato, ma un paese che vive il calcio a distanza. Monticciolo, che pretese può avere? Si mette lui a dare di pullman a disposizione e li porta lui allo stadio dei tifosi, no? Cioè,
sì, poi questa storia dello stadio è strana, no? Perché è chiaro che non era adeguato per la Serie C, perché ricordiamo qual era lo stadio di Vallo della Lucania.
Beh,
c'era
sì,
una
sì.
tribunetta proprio striminzita, però non si capisce perché adesso che
per
sono tornati in Serie D non stiano continuino a non giocare
probabilmente
più.
Cioè, intervengono tanti fattori. Adesso mi viene il primo, la commissione di pubblico spettacolo magari è scaduta e non sta dando l'ok per il rinnovo, ecco.
Sì, fatto sta,
è un'ipotesi, non lo conosco,
hanno,
il motivo.
Hanno spesso giocato ad Agropoli come l'anno scorso, poi ad Angri ieri. C'è già il sostituto di Monticciolo, è Alessandro Erra, che l'anno scorso ha allenato.
Io me lo ricordo
Nocerina.
Quando era il centrale, adesso si chiama centrale difensivo, all'epoca erano gli stopper della Nocerina.
Ah, quindi è stato anche calciatore,
sì,
stato, della Nocerina.
È stato calciatore della Nocerina, sì.
Okay. Con Barrella?
No, Barrella no. Barrella è del 59. Alla
Barrella del 59. E quindi, no, siccome Barrella è stato anche stopper della Nocerina.
Sì, ma Erra però è abbastanza più giovane.
Sì, ha allenato anche la Lamezia, Nocerina, Paganese, Catanzaro, insomma, ha una certa esperienza.
Anche la stessa Gelbison.
Un buonissimo
sì,
giocatore.
Sì, sì. Ha allenato la Gelbison.
2012-2013.
Sì, sì. C'è solo un precedente con la Gelbison, risale all'anno di Foglia Manzillo, quindi 2016-2017, Nardò perse in casa e vinse in trasferta. Mi pare che sia soltanto quello.
No, c'è il gol di Mirarco dalla distanza, no?
Ah, sì. Sì. E poi c'è quell'altro campionato dove però Inardò non andò mai poi a giocare sul campo della Gelbison, perché il campionato fu interrotto causa Covid. Sì, sono due i precedenti tra Inardò e Gelbison.
È comunque una buona squadra, cioè a livello di nomi sono altro che, no? Maurizio, che dici?
Tra Croce, non so, forse è infortunato.
Infortunato, è stirato.
Sì, ieri non c'era in campo.
Poi hanno preso Kosovan, Rodriguez, non so in che condizioni stia, quello che era Casarano,
Bubas. Ex Cerignola,
Bubas, no?
Bubas,
sì, Bubas della Nocerina,
Russo,
l'ex, no, il nostro ex.
Poi c'è Prinari pure.
Sì, c'è Prinari.
Ah, Montinaro si è fatto male.
Manzo.
Manzo
a centrocampo, capitano.
Cioè, quindi voglio dire.
No.
Una signora squadra.
Poi voglio dire, non è che abbiano pochi punti,
No, una squadra.
20, sembra... Sì, 21.
Quindi voglio dire, hanno tre punti meno di noi.
Consistente.
Sì, in trasferta hanno vinto ad Angri sul campo del Santa Maria.
Ma lo diciamo ogni settimana, sono squadre di cui non ci si può fidare,
no,
sono tutte squadre da prendere con le classiche pinze.
Hai detto prima che c'ha una delle migliori difese, quindi
sì.
Quindi si prospetta comunque una partita difficile, certo. E complicata. Dicevo, ha vinto in trasferta con l'Angri e il Santa Maria Cilento, ha perso ad Altamura e Matera, pareggiato a Barletta e Manfredonia. Questo è il ruolino di marcia della Gelbison. Va bene, possiamo fermarci qui. Grazie a Mattia Fasano, che era l'ospite d'onore di questa nostra puntata.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Lo posso chiedere un parere a Mattia? Il timbro della voce di Maurizio, che ti sembra? È radiofonico, no?
La speaker di altri tempi.
Diciamo che si apprezza di più ascoltandolo per radio.
La lunga, la sa.
Questo timbro black.
Sì, c'ha questa voce rauca, come si dice, consumata dall'alcol.
Ad Alberto Lupo.
Ma non è così. Ad Alberto Lupo, bravissimo, bravissimo, bravo. Cioè, però è una voce che prende.
Grazie Fernando, mi confondi.
E poi si vede all'audience da tante domande, infatti, che arrivano.
Quello è il minimo che posso fare, no?
Per chi volesse riascoltare la voce di Maurizio, ricordiamo, basta andare sul sito radiocentrale.net, poi cliccare sulla finestrella della trasmissione
sul podcast
Radio Centrale Sport, e si può riascoltare, insomma, la trasmissione
da 4 anni a questa parte.
Gli ultimi 4 anni di trasmissione. Allora, naturalmente con Fernando rivedremo e ci risentiremo lunedì prossimo, probabilmente anche con Maurizio.
Sicuramente con Maurizio.
Sicuramente con Maurizio.
Ci onora della sua
mi
presenza. Un ringraziamento finale a Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica. Buonasera.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la